Innanzitutto però do il ben ritrovato a Omar Teoldi. Ciao Omar.
Ciao Sandra, grazie, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, noi per oggi abbiamo deciso di tornare su una notizia di una decina di giorni fa, quando il Festival du Livre di Parigi, che si terrà a metà aprile al Grand Palais, ha annunciato l'inizio di una importante collaborazione con Amazon. E cosa è successo? Successo che in Francia è scoppiata la polemica, no? Il Syndicat de la Librairie Française, l'associazione che rappresenta le librerie indipendenti, è insorta e, al grido di Amazon non è un amico del libro, ha obbligato Festival e piattaforma a fare marcia indietro. Insomma, la questione è annosa. Le piccole librerie indipendenti subiscono la concorrenza dei distributori online e faticano sempre più a sopravvivere. Il rischio è quello di perdere tutta una rete di presidi culturali, di luoghi di incontro, così come il prezioso lavoro di mediazione dei librai.
Intanto però Amazon c'è ed incontra anche i favori di una fetta importante e crescente del pubblico. Rapidità, capillarità e naturalmente i prezzi bassi sembrano dei vantaggi imbattibili. Quanti di noi magari con una punta di senso di colpa hanno comprato qualche libro da Amazon? Quindi noi, partendo dal caso parigino, ci vogliamo chiedere in questo approfondimento come può riorganizzarsi tutta la filiera del libro davanti a un attore economico così dirompente. E lo facciamo con i nostri due ospiti di oggi, a cui do subito il benvenuto. Innanzitutto Chiara Valerio, scrittrice, giornalista, responsabile della narrativa italiana presso Marsilio e direttrice fino allo scorso dicembre di Più Libri, Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma. Buongiorno, benvenuta, bentrovata a Rete 2.
Pronto, Chiara Valerio?
Buongiorno, sì, buongiorno, io vi sento.
Perfetto, buongiorno. Adesso la sentiamo anche noi benissimo.
Ah, okay, buongiorno. Dicevo, buongiorno a Radio Svizzera 2, dicevo. Forse sono stata bannata per questo.
No, penso. Fin lì non siamo così perfidi, ci fa solo piacere.
Grazie anche a Giampaolo Colletti, secondo ospite, giornalista, collaboratore del Sole 24 Ore e direttore del magazine di innovazione Startup Italia. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Allora, Chiara Valerio, comincio magari con lei. Quella dei librai è sicuramente una reazione corporativa, no? A difesa dei loro interessi, ma cosa c'è in gioco su un piano più ampio per tutta la scena letteraria e culturale? Io cito il comunicato del sindacato dei librai francesi, parlano di un settore della lettura che ha solo da perdere dall'aumento dell'influenza di Amazon.
Guardi, io le faccio subito un'eccezione che per me è capitale e che riguarda sia i librai che gli editori. Amazon è totalmente impermeabile a un'autorità che non sia quella del voto dei clienti. Non esiste dunque il concetto per Amazon di scelta editoriale o un consiglio qualificato, e questo per me, diciamo, per il mestiere che faccio da tanto tempo è impossibile da accettare, nel senso che l'editoria è l'ultimo mestiere, diciamo, che ammette in qualche modo la mediazione. Quindi c'è qualcuno che sa che cos'è un libro e sa la differenza tra un manuale su come impastare e l'Ulisse di Joyce, dice: se ti serve il manuale per impastare questo, se ti serve il manuale se vuoi leggere letteratura, leggi l'Ulisse di Joyce, per fare due esempi antipodali. Però la questione per me, diciamo, la prima questione è l'impermeabilità a quello che è l'editoria, cioè la scelta di un certo testo rispetto a un altro, cosa che fanno tutte le librerie indipendenti. Io tra l'altro sono seduta nella libreria Marco Polo di Venezia perché non avevo il internet a casa e Sandra mi ha subito detto: mi raccomando, ci vuole una linea affidabile. Quindi sono una linea affidabile di una libreria indipendente italiana. Quindi per me la prima questione è editoriale, cioè la scelta editoriale. Amazon è impermeabile alla scelta editoriale, e questo riguarda sia i librai che gli editori.
Allora, Amazon ricorda che nel 90% però dei comuni francesi, no, visto che la polemica appunto in Francia si è sviluppata, quelli più piccoli e discosti non ci sono librerie. Allora, Giampaolo Colletti, il contributo di Amazon alla diffusione del libro oggi è importante, non lo si può negare. Resta il dubbio su quale sia la causa e quale l'effetto, cioè viene prima la chiusura della libreria o l'arrivo di Amazon?
È questo un po' il nodo, però mi ricollego anche alle parole di Chiara Valerio, che insomma parlavano di un ruolo necessario di mediazione editoriale. Oggi, purtroppo, per fortuna, inevitabilmente il ragionamento va verso il purtroppo, c'è una sorta di disintermediazione molto spinta sulle piattaforme digitali, social, e Amazon di fatto ne è espressione. E quello che viene realizzato oggi è il potere editoriale diffuso. Ciascuno di noi come utenti può contribuire o co-creare contenuti alla stessa stregua di esperti del settore. Questo è un po' il nodo, ed ecco allora che però ci troviamo di fatto a vivere nell'era delle raccomandazioni, le raccomandazioni quelle che ci arrivano attraverso le recensioni e questo potere affidato a ciascun individuo. La difficoltà è anche entrare in un nuovo paradigma e viva le librerie indipendenti, c'è da dire poi che questa capacità di utilizzare la leva digitale per arrivare nelle case anche con un supporto fisico che passa attraverso la disintermediazione degli utenti e la mediazione di Amazon, oggi c'è. Io ne ho scritto anche recentemente su Startup Italia, si fa fatica a svuotare il mare col secchiello, quindi in qualche modo bisogna anche capire che il mondo sta utilizzando strumenti digitali sempre più evoluti e bisogna trovare una mediazione al ruolo di queste piattaforme e allo stesso, diciamo, nostro utilizzo delle stesse piattaforme per semplificarci la vita e renderla in qualche modo, tra virgolette, senza attrito, utilizzando un linguaggio che, insomma, nel mondo della tecnologia è spesso usato e abusato, ecco.
Allora, abbiamo parlato di come Amazon riesca a portare fisicamente il libro nelle province magari più discoste, però insomma siamo davanti alla questione, no? Dicevamo dell'uovo della gallina, di cosa venga prima. Avete entrambi evidenziato un problema di mediazione o di disintermediazione, insomma, no? Con il quale siamo confrontati per quanto riguarda i libri, ma non solo. Chiara Valerio, quella parte, no, della filiera editoriale che si sente danneggiata da Amazon, ha una strategia di risposta, rinnovamento, oppure siamo ancora in una fase un po' di smarrimento e ci si limita a chiedere un boicottaggio? Insomma, quale può essere la prospettiva, secondo lei? Che mi par di capire, mi dica se sbaglio, che avrebbe firmato, avrebbe aderito anche lei, insomma, a questa protesta di Parigi.
Io da molto tempo, Sandra Sain, ho smesso di firmare appelli perché penso che si possano firmare cose dove ci si mette il corpo. Io però nell'editoria ci metto il corpo, quindi probabilmente sì, lo avrei fatto. Ma per quel motivo editoriale che dicevo prima, cioè che l'editoria è l'unica forma di mediazione ancora accettata, nel senso preferiamo tutti ancora rivolgerci a un editore anche che ci dica no, invece di autopubblicare. La vera differenza che fa Amazon, rispetto, mi collego a ciò che è stato appena detto, cioè la vera differenza è sulla logistica, nel senso che la scontistica che ciascun editore fa a Amazon non è dissimile dalla scontistica che ciascun editore fa ad altri grossisti o alle librerie indipendenti, ma nessuno di questi, Amazon per un editore funziona come una specie di fantastica logistica perché è una logistica capillare e probabilmente questo accade perché Amazon non distribuisce un libro come se fosse un libro, ma distribuisce un libro come fosse un prodotto, quindi che è poi come Bezos l'ha pensata, cioè una specie di grande superstore dove i libri sono insieme alle scarpe, sono insieme ai bicchieri, sono insieme alle gomme da masticare. Quindi la questione è questa, che la capillarità di Amazon rispetto al libro funziona perché non distribuisce solo libri. Anche questa è un'altra cosa molto disintermediante. Le strategie sarebbero, rispetto, io conosco di meno il modo di comportarsi, di organizzarsi, mi perdoni, delle librerie francesi, però la questione riguarda anche c'è un solo magazzino o non c'è un solo magazzino, perché il punto è le librerie indipendenti italiane non sono tutte quante consorziate, non hanno tutte quante un unico magazzino, immagino neanche quelle francesi, e quindi questo ovviamente fa sì che i prezzi spedizione per spedizione siano meno competitivi rispetto a quelli di Amazon. Dopodiché è chiaro che la chiusura delle librerie fa sì che l'utente si rivolga ad altri. Io sono cresciuta in un paese senza una libreria e senza una biblioteca di consultazione, quindi è chiaro che se avessi avuto Amazon a 14 anni avrei comprato tutti i libri del mondo che non potevo avere, quindi è chiaro che risponde a un bisogno, ma è un bisogno che deriva da una più generale distanza da quello che è il mondo fisico. Dunque, rispetto al Salone di Parigi, se siamo in un mondo che non è fisico, perché andare in un posto dove ci sono i libri fisici, i librai fisici? Perché stare lì? Rimaniamo da un'altra parte, dove appunto nella rete.
Chiara Valerio, però diciamo fin qui l'analisi, no? Ma le possibilità effettive di agire contro questo sistema che sembra davvero pervasivo, molto forte, molto potente, con grandi risorse a propria disposizione, quale può essere? Perché diventa davvero difficile, no? È un po' una lotta del Golia del gigante, come si fa?
Da investire, Sandra, sei impiegare il piano economico perché le persone capiscano che una libreria, come tante altre, come alcune altre cose, come un macellaio, come un ferramenta, sono non solo, diciamo, luoghi dove si comprano cose, ma dove si costruiscono relazioni e dove il territorio non diventa preda, diciamo, di super turismo. Penso, viene in mente questo ovviamente perché sono a Venezia, quindi dove si capisce che una cosa è anche un'altra cosa, ogni cosa è sempre qualcos'altro, ha scritto Virginia Woolf Overeando in tanti suoi posti. Per questo si piega il piano economico, ci vuole una scelta economica per fare una visione economica, un'immaginazione di società, di collettività, e questo tra l'altro farebbe andrebbe anche in un'altra direzione per me, Sandra Omar, perché sai qual è la cosa bellissima? È che noi viviamo in delle bolle web dove ci si offende oppure ci si superadula, e queste cose qui sono fortissime e ferocissime perché non c'è il corpo, mentre invece i luoghi fisici ti insegnano che quando tu condividi un luogo fisico con un'altra persona, anche se quella persona ti sta un po' antipatica oppure anche se non è proprio d'accordo con te, tu ci devi stare insieme o ci devi ripassare in quel luogo fisico, quindi ti educa una forma di tolleranza che è ancora una forma di mediazione o di intermediazione. Quindi è questo, quindi è una scelta economica, e prima ancora di economica è una scelta politica, cioè che società vuoi disegnare senza la mediazione? E soprattutto, esiste una conoscenza senza tassonomia? Cioè, noi conosciamo perché abbiamo imparato a conoscere e a memorizzare, perché abbiamo inventato gli alfabeti, con gli alfabeti abbiamo inventato gli archivi. Essere progressisti significa considerare che esistono gli archivi, considerare questo e considerare che le cose possono essere sfogliate avanti e indietro esattamente come succede con i libri. Quindi è un'immaginazione politica e dunque un'immaginazione economica. Si piega il piano.
Investire denaro, investire tempo, investire energia, tornare nei luoghi fisici, no? La macelleria, la libreria. Il problema però forse è proprio qui, cambia il modello economico, cambiano le abitudini di consumo, le abitudini anche legate al tempo libero. Giampaolo Colletta, è questo il problema, no? Amazon e il mercato del libro non sono qualcosa di indipendente, distaccato da tutto il resto. Lei come la vede su questo?
Ma infatti la dimensione, condivido tutto quello che ha detto finora Chiara Valerio, anche rispetto alle stanze dell'eco, alle bolle che di fatto inevitabilmente la rete, i social network, ora le intelligenze artificiali stanno moltiplicando, spesso senza consapevolezza di un utente che non è così evoluto dal comprendere quanto sia immerso in quelle bolle. Però è anche vero che la dimensione fisica oggi vive anche di una dimensione digitale. Oggi viviamo in un flusso continuo di online, offline, si parla in gergo tecnico di omnicanalità. Questa esperienza fa sì che paradossalmente oggi, nonostante viviamo sempre in dimensioni dematerializzate e siamo sempre più attratti anche dai luoghi come calamite, siamo in una logica di coinvolgimento nostro degli spazi. Allora mi verrebbe da dire, riprendiamo quel concetto di relazione. Relazione è riconoscibilità, e dialogo e confronto, però quella dimensione fa sì che magari non significa espellere il digitale dalla vita e quindi dai consumi degli individui, ormai ne siamo immersi. Proviamo a far sì che le librerie, e credo che molte le stiano facendo e anche molte delle indipendenti, stiano diventando più contemporanee, intese come capacità di tenere dentro una sintesi tra digitale, quindi dimensione online, e dimensione offline, magari offrendo servizi aggiuntivi, magari vivendo la parte esperienziale dal vivo con delle aggiunte anche digitali, magari trasformando anche quegli spazi in una dimensione fisica che però ha degli approdi sui social media, sulle intelligenze artificiali o nella dimensione digitale. Qualcosa si può fare, qualcosa si può imparare anche dalla lezione che ci ha dato Amazon di Riffa o di Raffa, perché già viviamo in quella dimensione lì. Ecco, vedrei tutto in una logica di continuum, quindi dall'esperienza fisica all'esperienza digitale, portando a casa un'idea di maggiore contemporaneità anche della relazione con un utente che ormai è multicanale, è molto più distratto ma è necessariamente connesso, e quindi di necessità virtù.
Chiara Valerio, come le suonano queste parole di Giampaolo Colletti?
Concordo completamente con Giampaolo Colletti e penso che si possa fare diciamo, tesoro di quello che è successo. Ricordo però che l'ultima volta che sono stata negli Stati Uniti ho visto diverse librerie Amazon dove c'erano i libri ma non c'erano i librai. Quindi in qualche modo va sempre in quella smantellamento dell'ultimo baluardo di mediazione, dunque ripeto, di democrazia che è l'editoria, cioè fidarsi di qualcuno che ti sta dicendo qualcosa più di una macchina o di un algoritmo che ti dica questa cosa. Poi guardi, io lo utilizzo algoritmo forse per tutti quegli anni in cui studio matematica e programmato algoritmo in maniera assolutamente neutra, però mi rendo conto che fa tutto parte di una disintermediazione che ha a che fare con minare le democrazie, perché le democrazie costano, Sandra Sahin, sono un sacco di soldi, un sacco di tempo, c'è cioè un sacco di tempo per mettersi d'accordo, ci vuole un sacco di tempo per pensare qual è il giusto processo, ci vogliono tanto tempo e questo tempo diciamo è l'unica variabile, ma lo scriveva giustamente Janet Winterson nel suo racconto per ragazzi pubblicato in Italia da Mondadori, credo tradotto da Spalino Rocca, ma non mi ricordo, che si chiama Tangledrack, Argenta nel tornado del tempo, dove c'era questa gigantesca organizzazione mondiale che raccoglieva tempo attraverso le persone perché è l'ultima risorsa veramente disponibile. Ecco, io penso che sia una questione di percezione di struttura del tempo. Ecco, nella nostra struttura del tempo non si può perdere tempo nella mediazione, quindi va anche Amazon che va verso il fisico aprendo libri e poi ci toglie i librai. È così. Quindi io penso che Colletti, che è più giovane di me, perché io sono una signora di mezza età, credo, dalla sua voce sembra giovanissimo, e penso che possa avere idee più fresche delle mie. Io penso che è il sintomo di disintermediazione fortissima, che è, cioè, sì, fortissimo sintomo antidemocratico.
Giampaolo Colletti, torno a lei perché Amazon ha reagito un po' stizzita, no? Accusando i librai di una manovra partigiana costruita su accuse assurde e infondate. Allo stesso tempo, però, si è ritirata dal festival, diciamo, senza troppe storie, no? Immaginiamo, insomma, dopo aver concordato questa uscita, questa mossa con gli organizzatori, può essere interpretata forse un po' come la reazione di chi ha un po' la coda di paglia, ma lei nei suoi commenti, insomma, nei commenti che ha pubblicato a questa vicenda, sembra pensarla un po' diversamente, che forse avrebbe potuto esserci anche una strada diversa per affrontare la questione, anche da parte di Amazon.
Eh sì, a mio avviso Amazon ha sbagliato a sottrarsi, diciamo anche a una responsabilità, consentitemi il termine, sociale, che poi diventa anche politica, cioè esserci laddove ci sono quei luoghi che comunque diventano agorà di confronto dove c'è quella mediazione che ci ricordava Chiara Valerio. Ha sbagliato perché non ha giocato fino in fondo la sua partita e mi chiedo se sottrarsi al confronto diventa poi utile ai fini di quella costruzione strategica, progettuale. Cioè, noi abbiamo necessità di diventare, tra virgolette, grandi antenati. Come farlo se poi ci sottraiamo anche al confronto duro in una fase dicotomica molto violenta, anche aspra, tra quello che è una dimensione digitale e quello che è una dimensione fisica, tra il ruolo di coloro che sanno, quindi la forza del sapere rispetto a coloro che mettono a disposizione algoritmi, piattaforme e prima si diceva le logiche molto flessibili di distribuzione. Possiamo trovare una mediazione, possiamo trovarci in uno spazio intermedio laddove, insomma, quelle competenze dei librai che sono essenziali perché sono materia viva, sono storia che si sedimenta, ma anche la capacità di cogliere le tendenze future, diventano in qualche modo l'occasione per confrontarsi anche con le tecnologie emergenti. Insomma, non ci dobbiamo, a mio avviso, chiudere per silos, ma dobbiamo necessariamente confrontarsi con una dimensione nuova. E ancora una volta è il mercato che ci orienta. Ma di necessità virtù, cioè quell'elemento dello smartphone connesso che diventa una clava che noi spesso utilizziamo ed è un giudizio anche in questo caso qui di merito, proviamo a sfruttarlo al meglio, sia nelle dimensioni fisiche che nelle dimensioni digitali. Non ho una risposta, ma quel sottrarsi di Amazon, più come risposta politica in realtà, insomma, non l'ho colta come un fattore vincente né dall'una né dall'altra parte, anche perché poi i consumi digitali crescono, quelli fisici diminuiscono, proviamo a trovare una soluzione comune.
Chiara Valerio, da ex direttrice di Libri più Liberi, non le sarà sfuggito appunto che la polemica è sorta proprio per la presenza a un festival del libro, a uno dei più grandi in Europa, peraltro, quello di Parigi, che si aprirà tra un mese. Questo cosa ci dice sull'importanza ancora di questi luoghi? Sono davvero manifestazioni dove si legittimano gli attori, scusate, del settore? E poi come risponde anche a quello che un po' lanciava così Colletti? In fondo si è tolta una possibilità di confronto, i festival sono davvero delle agorà.
Ha ragione Giampaolo Colletti, però la sottrazione dai luoghi di dissenso è una cosa più ampia, diciamo che è cominciata dagli esseri umani, dai singoli esseri umani e adesso diciamo, prende anche le organizzazioni, però appunto anche questo è una tendenza più ampia. Io ritengo che non bisogna assolutamente mai sottrarsi, appunto perché bisogna riuscire a stare nel dissenso e non solo nel consenso, perché stare solo nel consenso porta, diciamo, regimi di qualsiasi colore che abbiamo già visto, ripeto, regimi di qualsiasi colore, perché il consenso funziona così, aggrega, c'è cioè il nemico esterno, diciamo. Invece il dissenso crea movimento, ecco, e quindi secondo me è stato un errore dal punto di vista culturale, non, da una parte ritirarsi, da una parte, diciamo, accettare quel ritiro. Non lo vedo come un gesto corporativo né da un lato né dall'altro, ma come un partecipare a una tendenza più ampia del mondo dove non si riesce a stare nei luoghi di dissenso, un po' per abitudine, appunto, mutuata rapidamente dagli smartphone che ci portiamo, diciamo, nelle tasche, un po' perché appunto l'abitudine alla mediazione, cioè all'editoria, porta alla discussione, l'abitudine alla disintermediazione porta all'opposizione. Quindi le discussioni si trasformano tutte in opposizione. Questo è un caso, quindi, che può riguardare o con quale possiamo riguardare quello che è successo a Parigi. Penso che sia questo.
Insomma, come spesso succede, non poi noi ci mettiamo ad approfondire, ad analizzare un tema e ci rendiamo conto che l'intervento, la prospettiva che ci manca e che ci servirebbe è appunto una prospettiva ampia, politica, di intervento, come diceva Chiara Valerio all'inizio di questa nostra conversazione, per ridefinire, no, le fondamenta sulle quali vogliamo costruire il nostro stare in comunità. Ma la comunità ormai sembra solo una community online, ma qui parlo anch'io da signora di mezza età ormai. Probabilmente, insomma. Va bene, io ringrazio assieme ad Omar Theold, insomma, i nostri ospiti, Chiara Valerio, scrittrice responsabile della narrativa italiana per Marsilio, e insomma anche voce nota e cara al pubblico di Rete2, visto anche le collaborazioni che abbiamo felicemente avuto negli scorsi anni. Giampaolo Colletti, giornalista, collaboratore del Sole 24 Ore e direttore del magazine di innovazione Startup Italia.
Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie Giampaolo Colletti e niente, viva Rete2.
Grazie mille. Una buona giornata a tutti, grazie.
Grazie a te Sandra,
Grazie.
grazie a chi ci ha ascoltati.
Grazie Omer.